Benvenute, benvenuti, ne vedo pochi di uomini. In compenso vedo tante donne. Avevamo promesso lo scorso anno che saremmo andati in un luogo più grande. Questo è decisamente più grande, così nessuno deve vedere attraverso lo schermo, nelle altre stanze, passando da un corridoio all'altro. Credo che qui siate sicuramente più comode e credo anche che si possa vedere meglio e per tutti, un po' come al cinema o come a teatro, diciamo così. È la terza edizione delle Milanesi, le donne che hanno fatto importante Milano, condotta dalla nostra straordinaria Antonella Boralevi, alla quale farei un applauso di tutto cuore proprio. Grazie. Questa edizione prevede una novità al suo interno, poi ve lo spiegherà Antonella, e come sempre abbiamo delle ospiti straordinarie, belle, brave, simpatiche e soprattutto che sono riuscite a far coincidere nella vita tante cose. Noi sappiamo quanto difficile sia, quanto per una donna sia sempre un discorso di scelta, e quindi dietro una scelta c'è sempre una rinuncia. Ma ci sono molte di noi, diciamo quasi tutte, ma alcune in modo particolare che sono riuscite a fare questa scelta abbastanza in modo indolore. Questa sera Antonella ci presenterà le nostre ospiti, che voi sicuramente già conoscete, ma lasciamo alla conduttrice l'onore di questa presentazione. A tutti voi auguro, perché no, siamo un po' in ritardo, ma ancora uno strepitoso 2004 veramente a tutte voi, ovviamente anche alle nostre ospiti, e ci rivediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, non fatemi far brutta figura, io il posto grande l'ho trovato, adesso dobbiamo venire, eh? Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie Antonella. Grazie.
Allora, buonasera e benvenute alla terza edizione delle Milanesi. Allora, i nostri adorati colleghi fotografi, siate gentili, vi prometto che quando abbiamo finito, se le signore vogliono, siamo tutte vostre. Ora però sedetevi, perché sennò loro non c'è. Va bene. Possiamo? Allora cominciamo, via, fate i bravi, perfetto, fantastico. Allora aspettiamo così.
Possono fotografare anche tutti.
Sì. Allora, adesso vi risaluto in modo ufficiale e soprattutto vi saluto veramente con grande affetto, perché bene, io devo dire che mi fate veramente felice stasera, perché questa sala ha 630 posti e sono quasi tutti pieni, quindi voglio dirvi prima di tutto grazie, e soprattutto un'altra cosa vera: anche se è buio, anche se non vi vedo bene, se non vi vedo tutte, siete bellissime e questo applauso è per voi. Allora vi presento le nostre ospiti in modo così, perché tanto le conoscete già, però come sapete io sono fissata sulle regole e quindi ve le presento: Francesca Stanca, Sandra Mondaini, Cristina Mondadori, Barbara Fritto. Ecco Sandra. Allora, subito Sandra. Dunque, Sandra Mondaini è attrice, è moglie, è nonna, è modella di un francobollo e lavora da 50 anni e ha tutta l'intenzione di continuare. Ha cominciato da generica e quasi subito è diventata una stella. L'ha scoperta nei primissimi anni 50 una figura carismatica della televisione di allora, che era Marcello Marchesi. Poi il padre padrone della rivista, che era Macario, che aveva l'occhio molto lungo, ha visto queste gambe lunghissime,
no,
questo faccino. Lui ha detto che...
No, lui dice delle bugie, gambe corte.
Avevi le gambe corte. Si vede che però lui le vedeva lunghe, perché insomma...
No, corte, tant'è vero che lui mi prese e scrisse per me la parte di una bambina, perché ero piccolina, gambe corte.
Allora perché aveva detto... Si vede che...
Ma lui dice tante cose, non si ricorda più niente, dice che io ho avvelenato un asino. Mi spiace, perché io voglio molto bene a Macario.
Va bene, allora... Diciamo corte. Queste gambe, vabbè, diciamo corte, se la proprietaria dice che sono corte, noi dobbiamo assolutamente acconsentire. E l'ha chiamata a fare la rivista e Sandra ha sbancato i botteghini. La prima rivista, se le mie informazioni sono giuste, si chiamava L'uomo si conquista la domenica.
No.
Com'era qualcosa?
Quella
di...
è la prima con Macario, dove facevo appunto, avendo le gambe corte, la bambina. La prima rivista proprio per fame l'ho fatta con Carlo Campanini e Lilia Silvi.
Ecco, e come si chiamava?
Si chiama, aspetta, 50 anni fa, si chiamava...
Va bene, non importa, però noi ci crediamo sulla parola. Come tutte le grandi attrici, lei cosa ha fatto? È piaciuta e si è trovata bene con i grandi dello spettacolo che erano lì nello stesso periodo insieme a lei. Lei ha fatto ditta con Tognazzi, ha fatto ditta... Come no? Adesso io devo... Cioè, io ho dei problemi con la mia informazione.
Perché fare ditta vuol dire essere col nome grande, il manifesto.
E invece tu avevi il nome piccolo.
No, io avevo il nome piccolo perché io ero piccola, ero...
Però Tognazzi prendeva... c'era.
Ma ditta, ditta, ricordati, perché anche tu fai sto mestiere.
Insomma.
Che ditta vuol dire... il nome del comico, del primo uomo e della prima donna, quella è la ditta.
Quindi
poi gli altri.
Però a un certo punto sei diventata prima donna.
Dopo, ma non con Tognazzi, con Macario.
Con Macario, va bene. Allora,
ma te lo dico con
però con aspetta, dunque, vediamo le mie informazioni. Con Tognazzi quindi hai lavorato.
Sì, ma come piccolina.
Con Gino Bramieri?
Ditta.
Ditta, bene, allora se azzeccavo prima il nome andava bene. Gino. Poi aspetta, Walter Chiari, no?
Ditta.
Ditta.
Vabbè, mio marito anche c'era.
Tuo marito quando? Perché,
ditta.
Ditta. Perché diciamo che Sandra è anche insieme a Raimondo una specie di monumento alla coppia. Perché lei ha conosciuto Raimondo, adesso correggimi perché temo che tutte le mie notizie siano un po' così ondeggianti. Nel 56, va bene?
Quello non me lo ricordo.
Va bene, credete a me? Nel 56. Pare che lui si sia innamorato sul colpo, lei anche, però ufficialmente si sono messi insieme nel 58, si sono sposati nel 61, molto bene, come sapete sono tuttora, forse quasi gli unici in Italia, sposati ancora, non solo, ma del loro teatrino domestico hanno fatto uno spettacolo.
Abbiamo fatto i soldi.
Hanno fatto uno spettacolo. Come tutte le grandi attrici, come i grandi attori, Sandra Mondaini ha inventato molti personaggi, a parte quello di Casa Vianello che è fondo lei stessa, ma due maschere che sono veramente, che esistono, cioè che ci sono, che sono due grandi invenzioni. Una è Arabella, che ve la ricordate,
la bambina.
Terribile, e l'altro è Sbirulino.
Sbirulino che ho nel cuore perché mi piaceva tanto farlo, purtroppo. Non posso più perché Sbirulino saltava, giocava, adesso alla mia età io non posso muovermi in quella maniera, mi dispiace.
Però noi ce lo ricordiamo com'era.
Sì, questo è importante.
Ci ricordiamo com'era Sbirulino. Ecco, Sandra, ma è vero, adesso comincia con una cosa un po' imbarazzante, ma
siccome
qua siamo tutte amiche, alla fine, cioè ci comportiamo in modo, ci diciamo delle cose.
Sì.
Allora, mi scuserai se ti faccio una domanda un po' così.
No.
Ma è vero che te hai smesso di studiare in prima media?
No, io ho ripetuto la quinta due volte, ma devo dire anche perché io avevo un padre pittore, avevo una mamma argentina, per cui alle elementari papà, essendo pittore, usciva alle 8 di sera e tornava a mezzogiorno, perché andava alle Tre Marie con i suoi amici pittori, umoristi e cose. Quindi nessuno mi aiutava a fare i compiti perché la mamma, essendo di Buenos Aires, la nostra geografia, la nostra grammatica, sapeva solo contare casomai, ma basta. In più io proprio non mi applicavo. Avevo una maestra un po' anziana, la quale mi ha portato dalla prima alla quinta, come si usava una volta, che era molto giusto, per un altro fatto che poi si dirà, se si dirà. E tutti gli anni, siccome lei era intellettuale, la mia maestra, volevo parlare col mio papà, che era la Rizzoli.
Perché suo papà, scusa ti interrompo, perché questo magari è meglio se dico io, che te non vuoi dire,
no.
Suo papà è il famoso Giacinto, detto Giaci.
Giaci Mondaini.
Mondaini. Voglio dire che voi conoscete certamente il Bertoldo, che era un giornale satirico forse il più importante che c'è stato nel secondo dopoguerra in Italia, e lui era una delle firme più importanti. Non solo, ma era, doveva essere un uomo straordinario, fascinosissimo, che ti faceva fare anche una vita molto buffa, no? 6 mesi in un modo e 6 mesi
no, lui lavorava, lui era anche che faceva anche gli stand per la Snia Viscosa, alla Fiera Campionaria e alla Montecatini. Allora noi in aprile eravamo ricchissimi, avevamo la barca, avevamo la macchina, avevamo tutto. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, tagliata la luce, tagliato il telefono, tagliato tutto. E quindi, insomma, tornando alla maestra, la maestra continuava a chiamare, a voler parlare con mio papà perché era un intellettuale, e davanti a me diceva: la bambina non è scema, ma non capisce niente. Dopodiché ho ripetuto la quinta, dopodiché credo di essere stata nell'incoscienza di una bambina la più felice dello scoppio della guerra, perché siamo sfollati e dove sono andata non c'erano le medie. Quindi ho fatto solo fino alla quinta elementare ripetendo 2 volte la quinta.
Però probabilmente meglio così, soprattutto perché tu invece la tua cultura te la sei fatta nella vita.
Nella vita, ecco. No, è vero, questo è vero. È più importante.
Perché sai tutto, cioè al
no, poi
della
devo
tecnica.
Dire adesso non per parlare sempre di me, perché
beh,
no,
tu, dobbiamo.
Che io ho avuto la fortuna anche, io so parlare bene l'italiano come grammatica, perché ho sempre frequentato gente che parlava bene l'italiano proprio, persone importanti, quindi.
Sì, fammi un nome, dimmi uno.
Beh, tutti gli umoristi di allora. Gli amici di papà li frequentavo, ho frequentato dopo gli autori italiani, gente colta, molto amica del professor Veronesi che parla bene, c'è qui la sorella, tanti auguri Frangina, tanti auguri al tuo fratello. Quindi avendo orecchio io so parlare l'italiano, ma se avessi dovuto studiare la grammatica.
Senti, e studiare le parti all'inizio era difficile?
Non lo studio.
Ah. E come?
No, all'inizio era bello perché c'erano le prove, allora tu univi, infatti prima di uno spettacolo anche in televisione, tu univi il movimento alla battuta, però era un mese di prove. Adesso non ci sono più le prove.
Arrivi. Beh, perché bisogna farle.
Allora io leggo i gobbi e nessuno se ne accorge, io ho tutti i gobbi là, mio marito è arrabbiato perché dovrei guardare lui e invece guardo là e dice che non si può recitare con una che guarda a destra, ma il pubblico non se ne accorge perché ho gli occhiali.
Quasi se lo merita un applauso. Senti un po', te e Raimondo, perché qualcosa bisogna dire di questa cosa di Raimondo. Dunque, a me risulta una cosa che mi sembra anche abbastanza curiosa e di nuovo la sottopongo alla verifica, giustamente.
Sì, sì.
Ma è vero che il primo, chiamiamolo neanche litigio, insomma battibecco, tu e Raimondo l'avete avuto nel preciso momento in cui lui ti ha fatto la sua dichiarazione?
No.
Perché racconta.
No, io ho detto che non ci credevo. Quando lui davanti a una cotoletta, dopo che si scherzava sempre in macchina, io, lui e Bramieri, mi fa di botto mangiando una cotoletta, sono innamorato, ho detto questo è scemo, questo mi piglia in giro. Mi ha fatto innamorare perché io poi mi innamoravo di chi si innamorava, hai capito?
Beh, è un buon sistema, effettivamente è un buon sistema. Senti, ma tutti questi anni di matrimonio, non so, c'è mai stato un momento...
Sì. Per il pallone?
Per il pallone nel senso che...
Sì, perché io di colpo, allora, essendo figlia unica, essendo figlia di un pittore, io di pallone, non avendo fratelli, io di pallone mai sentito parlare nella mia vita. Io sono cascata di colpo in una famiglia dove c'erano 5 uomini che guardavano solo le partite di pallone alla domenica. Si parla, lui giocava a pallone, quindi io avevo il ritiro perché giocava la domenica, lui faceva l'allenamento al giovedì, quindi il ritiro come le mogli dei calciatori al mercoledì, ritiro sotto tutti i punti di vista, Poi il ritiro al sabato perché la domenica c'era la partita. Allora io c'è stato un momento che proprio non ne potevo più e ho deciso di, non dico di separarmi, ma sì.
Per il pallone?
Basta. Sì.
Però?
Ma non mi portava mai fuori, andava solo a giocare a pallone. La prima notte ha letto la Gazzetta, non lo so io. E ho detto basta. Poi ho preso il taxi per andare da un avvocato e ripetevo quello che dovevo dire all'avvocato. E bisognerebbe sempre parlare a voce alta, era in taxi, alta. Allora io gli dico, senti, mi separo, perché quello lì è sempre davanti alla televisione? E ho detto, ma io vado, mi separo da quell'uomo così bravo, così buono, così onesto, che mi piace tanto come base, per il pallone. Ho detto all'autista, torniamo indietro, e sono tornata indietro. Devo dire onestamente che adesso dirò una parolaccia.
Dilla, perché siamo tre amici.
Ecco, l'altro giorno mi sono molto arrabbiata perché lui a 82 anni gioca ancora a pallone. Ha fatto una squadra di vecchi sotto casa e siccome sono preoccupata, l'altro giorno proprio arrabbiata gli ho detto, senti, a me di essere la vedova di un pirla non mi va bene, perché la gente è come quelli che vanno, scusate per chi è rimasto vedovo o cosa, come quelli che sanno che se esci dalla pista muori e escono dalla pista. Se tu muori sul campo, la gente dirà, ma quello lì ha 82 anni, che pirla era andare a giocare ancora a pallone? E io non voglio essere la vedova di un pirla, anche perché non verrà nessuno il giorno del tuo funerale. Quindi smettila, no, perché francamente sto in
pensiero. Ma lui ha smesso o no?
Ma gioca, ha giocato anche domenica scorsa.
Senti Sandra, ma insomma 50 anni che siete insieme, non avete mai neanche una volta guardato qualcun altro?
Io ho pensato.
Sì. E lui?
Lui ha fatto.
Una volta. E tu ti sei accorto?
Perché devi sapere che gli uomini non sono come le donne. Gli uomini sono proprio dei babaloni. Si fanno scoprire subito, 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 lo capisci, subito, subito.
E come hai fatto a tenerlo a casa?
Io non ho detto niente. Ho scoperto, ho detto, se comincio a fare le scenate me ne devo andare, perché non trovo che sia giusto fare scenate e poi star qui. Se faccio tutta la gattina, io so che se hai in mente un'altra faccio la gattina, gli do solo fastidio e gli viene in mente di più quell'altra. Parto, ci penserà lui, e l'ho anche scusato perché facendo io vita di teatro, quando si è lontani da casa e si sta nello stesso albergo per mesi, lui era andato a fare un film fuori Italia, 3 mesi, lei era carina e purtroppo, per fortuna, mi sembrerà strano, l'ho anche capito perché mi piaceva anche a me lei. Sì. Perché era una ragazza tanto molto carina, mi era simpatica, e ho potuto capire che ci si potesse innamorare.
Ma come hai fatto a riportartelo?
Io sono tornata a casa, ho detto deciderà. Lui è tornato a casa, pian pianino la cosa si è...
Ne avete parlato o no?
Dopo 10 anni.
Senti Sandra, io ogni tanto così faccio un piccolo film per le mie ospiti, cioè prendo una scena della loro vita, sì, che spero di azzeccare, di solito la azzecco, speriamo anche stasera, e in qualche modo così la racconto. Allora io ho questa scena davanti agli occhi. Sandra, un grande teatro, uno spettacolo all'aperto, credo, ma proprio migliaia di persone, un trionfo, un enorme successo, erano gli anni 80, tu avevi fatto i grandi varietà degli anni 70 alla Rai, sì, poi saresti passata a Mediaset nell'82, cioè eri proprio al culmine della tua carriera,
sì,
come adesso, ma poi, oltretutto bella, giovane, insomma, avevi tutto, questo pubblico, tu in piedi che ringrazi. E a un certo punto ti attraversa la testa un pensiero che è, ma Adesso, tra un po', tutti questi se ne andranno e io resto sola.
Sì, perché pochi sanno che la vita dell'attore è una vita di solitudine, perché stare in mezzo alla gente perdi, infatti c'è l'ingresso degli artisti proprio perché dovrebbe essere, se il pubblico ti vede da vicino perdi, come si dice, il fascino, perdi il mistero. Allora, poi sai, gli autografi, i bambini, quegli spettacoli all'aperto, poi c'era anche la polizia che ti doveva proteggere perché le mamme mi davano i bambini così, me li buttavano addosso, perché le mamme sono matte. Vabbè. Allora, si sta in albergo o si sta chiusi in camerino. E la vita dell'attore è una vita molto triste, perché o viaggi, o stai chiusa in albergo o stai chiusa in camerino. E io una sera di colpo, vedendo queste 5.000, quante saranno state in una piazza, mi è venuto un groppo perché ho detto, ecco, adesso sono qui in mezzo a tutti questi, io tra 5 minuti sono sola nella stanza. E mi è venuto proprio il groppo, anche perché io ho sofferto molto di depressione, quindi, e lì ho capito che avevo bisogno della famiglia. Della tana.
Della tana. E la famiglia te la sei inventata?
Sì.
Perché Sandra, come magari già sapete, perché quando l'ha fatto, ha fatto proprio quasi scandalo questa scelta, ha adottato non dei bambini, ma una famiglia.
Sì.
E questi bambini ti hanno portato gioia, serenità, non ti sei mai più ammalata di depressione da quando
sono guarita.
Raymond e Gianmarco.
No, prima sono guarita andando proprio in manicomio quasi. No, sono stata chiusa,
sì.
Io sono stata chiusa.
In clinica, no?
Un mese lei è venuta a trovarmi anche. A momenti portano via lei.
E poi i bambini ti hanno curato. Io ho anche qui una cosa che voglio verificare con te. E qui ci sei tu e Gianmarco, che è il bambino più grande, che adesso ha 12 anni, non so quanti anni aveva in questo caso, e siete davanti a una vetrina di giocattoli.
Sì.
E a un certo punto, siccome c'è la regola che a questi bambini si comprano un regalo a Natale, a Pasqua, oppure quando vanno dal medico, Gianmarco deve andare dal dentista e quindi sì, in base alle regole della famiglia, la nonna, la zia, mi pare ti chiamino zia, no?
Mi chiamano zia perché non voglio confonderli, ci sono le loro nonne, per rispetto alle loro nonne io non voglio essere.
Allora la zia Sandra gli compra il regalo.
No.
Ecco, perché lui indica una macchinina da 250.000 lire?
Io ce l'ho su con la televisione e lo dico francamente. Non si possono fare gli spot con i giocattoli dei bambini, perché è una vergogna. Perché ci sono i figli dei miliardari e i figli degli operai. Allora, è mortificato chi è? Non è il bambino, è il papà che non può comprarglielo. Allora io dissi a Gianmarco, che è venuto che aveva 6 mesi, la prima cosa che gli ho detto, la zia ti regalerà, ti farà i regali a Natale, il giorno del tuo compleanno e quando andrai dal dottore. Lui fin da piccolo mi diceva, zia posso guardare le vetrine dei giocattoli? Non mi ha mai chiesto un regalo. Lui ha guardato la vetrina dei giocattoli. Un giorno lo porto dal dentista e dico, adesso ti compro il regalo. Entriamo in un negozio, ti parlo di 6 anni fa, e dico, cosa vuoi? Ciun bim 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 gai, sai, questi nomi di questi giocattoli che io non guardando. E dico, va bene. Entriamo in questo negozio e lui la vede e dice, quella. Dico, signorina, me la incarta. Quant'è? 280.000 lire. Allora c'era anche la mamma. La mamma fa, signora no. No, ho detto a Rosalie, signora sì, perché al bambino gliel'ho promesso. E una volta che gliel'ho promesso devo mantenere. Però è una vergogna. E lo ribadisco, è una vergogna. Parlano tanto, i bambini, le mamme, i genitori, la televisione. Non si può fare la pubblicità dei giocattoli.
Perché poi i bambini ci chiedono. Senti, tu raccontami una cosa, perché poi ci dobbiamo lasciare, perché qua purtroppo abbiamo
questi tempi.
Parlo
solo io.
No, abbiamo, queste sono pressappoco le ultime cose che voglio capire di te. Una cosa è questa, tu Porti sempre questi occhiali.
Sì.
Ma da cosa ti vuoi difendere?
Ma quando ero ragazza, io ero una ragazza che aveva già la depressione, avevo degli occhi bellissimi, non perché voglio io. E continuavano a dirmi che begli occhi che hai, ma come sono triste. E questo mi faceva male. Allora il primo debito che ho fatto è stato per comprarmi un paio d'occhiali da Viganò. Poi dopo, cosa è successo? Che gli occhi si sono ammalati. Adesso io, oltre i miei cancrini, oltre le mie cose che ogni tanto mi spuntano, c'ho anche un disturbo abbastanza noioso, che mi si tagliano le cornee. Allora io non posso stare sotto le luci senza occhiali, perché quando si taglia la cornea è male, devi andare al pronto soccorso, farti mettere una specie di calmante, stare con l'occhio chiuso, perché è come avere un vetro nell'occhio.
Quindi gli occhiali ti servono in qualche modo per difenderti anche dal mondo. Dimmi l'ultima cosa, tu hai...
No, anche per leggere i gobbi.
E anche per leggere i gobbi. L'ultima cosa, tu hai appena detto che nella tua vita, come a tutti, accadono delle cose, e tu hai affrontato alcune prove, tu hai detto 7 operazioni mi sembra.
Veronesi ride perché dice che quando mi trovano un cancrino io sono contenta. Ma non è che sono contenta. Io ho avuto la fortuna di conoscere il cancro attraverso i racconti di quest'uomo meraviglioso, non perché è amico mio, noi siamo amici d'infanzia, ma perché parla con una dolcezza. E già 20 anni, 30 anni fa, parlavamo di questa malattia sul suo terrazzo, sul mare, col sole, con i bambini piccoli, e quindi ho cominciato a abituarmi, a sapere che era una realtà, a capire che c'era, che esisteva.
Senti Sandra, ma nella vita adesso che, come dire, hai qualcosa da guardare che è già accaduto, cos'è che conta?
Conta invecchiare senza rimorsi? Io non ne ho assolutamente. Mio papà e la mia mamma, mio papà non ci ha lasciato curare perché lui è andato per conto suo, però l'ho perdonato, ci siamo voluti bene fino alla fine. Mio papà è su in montagna e lo lascio là. La mia mamma, ho fatto di tutto per la mia mamma. La mia mamma è diventata la mia bambina, essendo diventata la mia bambina non andavamo assolutamente d'accordo, negli ultimi anni litigavamo dalla mattina alla sera, era dispettosa, cattiva, e poi ho capito perché la mia mamma è stata una donna frustrata e non aveva più nessuno al mondo con cui litigare, e allora litigava con me.
Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, dimmi qual è il colore che preferisci, ma subito.
L'azzurro.
L'azzurro.
Grazie.
Per Forza Italia! No, scusate, poi non parlo più veramente. Io non mi voglio occupare di politica assolutamente.
Era una battuta.
Infatti non sono mai stata iscritta a un partito nella mia vita, perché io voglio ragionare con la mia testa, non voglio essere incanalata. Però sono una berlusconiana perché lo conosco, lo stimo e gli voglio molto bene.
Va bene.
Adesso. L'ho detto anche a Bertinotti.
Allora,
e forse anche a Borelli.
Vabbè.
Vero che l'ho detto anche a Borelli?
Vabbè. Adesso dobbiamo cambiare.
Basta, vabbè. Io non parlo più.
Allora, Francesca Stanca. Francesca Stanca è imprenditrice, moglie e mamma. È la moglie del ministro per l'innovazione, Lucio Stanca. Ha 2 figlie grandi, perché dunque Isabella ne ha 23 e 25 Benedetta, e ha una sua azienda che si chiama Canepa Tessiture Canepa, una sua azienda incredibile, perché nei fatti quasi tutti i tessuti che poi vanno in sfilata, in passerella, nelle grandi sfilate di Milano, di Roma, di Parigi, delle firme che tutti conoscete, da Armani a Versace a Crizia, sono tessuti che inventa Francesca Stanca. E la cosa più interessante, e il motivo per cui io l'ho voluta qui sul palco, è che prima di tutto Francesca è è stata una moglie. Voi pensate che suo marito, prima di diventare ministro, è stato un presidente, amministratore delegato di una grandissima multinazionale, che era l'IBM. Questo significa che loro hanno girato il mondo.